Modem.
Ce conflit entre les États-Unis et l'Iran qui s'intensifie de nouveau.
The largest exchange of fire since July.
There are fears of escalations.
È stato un attacco molto violento e siamo pronti a sferrarne altri in qualsiasi momento. È semplice, l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare. Non credo che ci vorrà ancora molto, non so per quanto tempo ancora riusciranno a resistere, ma insomma non ha importanza. E le elezioni di midterm non c'entrano, non sono un candidato. È il mio partito a presentarsi e lo sosterrò. E credo che il mio partito riconosca il fatto che stiamo impedendo all'Iran di dotarsi di armi nucleari.
Un blocco navale è un'azione militare ai sensi del diritto internazionale e noi reagiremo in modo adeguato. Se dovessero decidere di intensificare il blocco, adotteremo le misure necessarie rispondendo militarmente.
Buongiorno e benvenuti a Modem, oggi con Franco Cristini in regia, Roberto Conti a garantire la messa in onda. Io sono Amanda Fendler. Il presidente americano Donald Trump lo ha ribadito ancora: gli Stati Uniti stanno combattendo contro l'Iran per impedire a Teheran di sviluppare la bomba atomica. Sul fronte iraniano la risposta è altrettanto chiara: l'Iran non si piegherà, lo ha detto Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano. Ma al di là della guerra, suon di proclami nel conflitto che dura ormai da oltre 6 mesi, domenica sono ripresi anche i combattimenti tra Stati Uniti e Iran, cancellando settimane di relativa calma militare. I caccia del Pentagono hanno colpito nello stretto di Hormuz per sventare, secondo il comando centrale americano, un tentativo di Teheran di disseminare nuove mine navali. La Repubblica Islamica ha quindi bersagliato con missili e droni gli Emirati Arabi, il Kuwait, la Giordania, il Bahrain e l'Iraq, tutti i paesi che ospitano basi militari americane. Oggetto del contendere quindi è ancora lo stretto di Hormuz, attraverso il quale prima dell'intervento militare americano dello scorso 28 febbraio transitava un quinto dell'intera fornitura globale di petrolio e la cui chiusura più o meno totale al transito marittimo sta avendo conseguenze globali anche in Svizzera, basta guardare al prezzo della benzina e del diesel. Al momento una soluzione del conflitto non sembra vicina e non è chiaro nemmeno quanto sia auspicata davvero dalle parti coinvolte. Cerchiamo allora questa mattina con i nostri 3 ospiti di fare il punto della situazione. Intanto li saluto. Con noi oggi abbiamo Andrea Vosti, corrispondente RSI da Washington. Buongiorno Andrea.
Buongiorno.
Con noi anche Nima Baeli, giornalista e analista geopolitico, esperto di intelligence e relazioni internazionali. Benvenuto.
Buongiorno a voi.
E Francesca Caferri, inviata in Medio Oriente per la Repubblica, esperta della zona. Benvenuta anche a Francesca.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Dunque, inizio con te, Andrea. Non si capisce bene in questo momento che cosa voglia davvero fare Donald Trump. La guerra doveva durare 6 settimane, ora abbiamo superato i 6 mesi. Negli scorsi giorni, nelle scorse settimane, prima il segretario del Tesoro americano Scott Bessent annunciava un nuovo D-Day economico per strangolare a suon di sanzioni l'Iran ed evitare quindi un'escalation militare. Subito dopo gli Stati Uniti, come detto, hanno condotto il loro primo attacco aereo diretto contro il territorio iraniano, il primo da luglio. C'è una strategia chiara quindi da parte dell'amministrazione americana oppure Trump e i suoi sono finiti in un vicolo cieco?
Buongiorno anche da parte mia, dalla notte temporalesca di Washington. Beh, no, non penso, sembra abbastanza evidente che non ci sia una strategia chiara da parte dell'amministrazione americana, e anche se ci fosse sarebbe una strategia fin qui non vincente. La dimostrazione è che Donald Trump non riesce a chiudere questa guerra che ha portato fin qui più problemi che benefici e che di conseguenza costringe l'amministrazione americana e la Casa Bianca a un continuo cambio di obiettivi e di narrazione anche. All'inizio era il cambio di regime e ci troviamo oggi con un altro Khamenei, solo più giovane di quello precedente, con una classe al potere rimasta sostanzialmente immutata. Poi c'era l'idea di distruggere in modo totale la capacità nucleare iraniana, ma l'uranio arricchito è ancora sepolto da qualche parte in Iran sotto il controllo iraniano e Trump sembra avere perso la fretta di andare a recuperarlo. Adesso, come dicevi anche tu, c'è l'impatto economico, si cambia ancora, si passa dalla guerra militare alla guerra economica per strangolare un regime che comunque è già abituato a mezzo secolo di sanzioni economiche. Insomma, Trump sembra essersi infilato in una specie di vicolo cieco in cui una grossa parte di responsabilità ce l'ha proprio il presidente americano, che con le sue minacce a volte apocalittiche, con i suoi post talvolta davvero deliranti generati dall'intelligenza artificiale, non ha fatto altro che creare ancora più confusione. E insomma, quella che a volte funzionava, cioè la Madman Theory, la teoria del pazzo, cioè la strategia che quello di Trump sia un caos calcolato per confondere gli avversari e costringerli a cedere, sembra avere smesso di funzionare, perlomeno con l'Iran. Quindi sì, mancanza di una strategia chiara e coerente, di una visione più politica che militare, con conseguenze negative a due livelli: sul piano internazionale, perché proietta l'immagine di una superpotenza comunque in difficoltà, incapace di arrivare a una soluzione. E c'è quindi un problema di credibilità internazionale, con un commander in chief, Donald Trump, ottuagenario e ostaggio spesso della sua stessa tracotanza. E sul piano interno poi, con l'aumento del prezzo della benzina, per esempio, più 40% da febbraio, e con la ripresa dell'inflazione, e con un presidente con una popolarità quindi impicchiata, in caduta libera a causa dell'economia. E questo a due mesi, come accennavi tu, dalle midterm di novembre. Insomma, Trump si è infilato in un vicolo cieco, non è proprio uno scenario ideale a poche settimane da una scadenza politica molto importante.
Ecco, torneremo tra poco su questa scadenza, ma intanto Anima Baeli, una domanda abbastanza simile per quanto riguarda invece la strategia dell'Iran. Negli ultimi mesi abbiamo sentito più voci iraniane con più, diciamo, opinioni su quello che deve essere la strategia del paese, quelli che devono essere gli obiettivi del paese. C'è chi cerca una soluzione, diciamo, pacifica, c'è chi invece ritiene che si debba continuare fino all'estrema vittoria o eventualmente all'estrema sconfitta. Cosa possiamo dire della strategia a Teheran?
Sì, possiamo dire che fondamentalmente a Teheran sia la parte, quella più oltranzista, che la parte più negoziale, condividono la strategia di mettere pressione agli Stati Uniti per cercare di ottenere delle condizioni negoziali migliori. Questo evento, per esempio, è stato dimostrato con la risposta che in questi ultimi giorni è stata data agli attacchi che Washington ha fatto sulle coste del Golfo Persico. In più si è portata avanti una strategia di lungo termine a livello di respiro economico. Sappiamo che appunto il controblocco statunitense nel Golfo di Oman sta funzionando abbastanza bene, ma al contempo in quel periodo, in quella finestra temporale dei cosiddetti 60 giorni di memorandum d'intesa, che poi non sono stati 60 giorni, ma quel mese in cui più o meno si è fatta una sorta di armistizio, in quel periodo l'Iran è riuscito a portare fuori dal Golfo Persico circa 100 milioni di barili su navi che stanno a largo appunto della Malesia. E considerando che l'Iran esporta circa 2 milioni di barili al giorno, questa strategia permette a Teheran di respirare economicamente per un lasso temporale di circa 2 mesi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che è verosimile che la Repubblica Islamica, la leadership della Repubblica Islamica, abbia concepito una strategia tramite la quale punterà a mettere sotto pressione il presidente statunitense Donald Trump a ridosso delle elezioni americane. 2 mesi sono più o meno il lasso temporale che ci separa dall'inizio novembre, quando ci saranno le importantissime elezioni di midterm. L'idea di base è di cercare di colpire l'avversario nel periodo in cui l'avversario è più debole, ecco, e ottenere quindi, tra virgolette, migliori condizioni negoziali.
Lei ha parlato di un elemento, di elementi di pressione nei confronti degli Stati Uniti da parte dell'Iran. Ecco, l'elemento di pressione primo fra tutti è lo stretto di Hormuz. Sia Washington sia Teheran affermano di averne il controllo. Qual è la realtà dei fatti? Chi controlla lo stretto?
La realtà dei fatti è che lo stretto ha fondamentalmente un percorso di entrata, un percorso di uscita tradizionale che funzionava fino, diciamo, a gennaio-febbraio del 2026. Quel tratto di mare è stato minato. Il presidente statunitense aveva dichiarato di aver tolto quelle mine per un numero di circa 200 unità, di cui però loro stessi avevano poi dichiarato che in realtà mine effettive erano circa una ventina, e questo non torna. Diciamo, non, il numero di mine che gli iraniani potrebbero aver immesso è notevolmente superiore. E questo elemento viene confortato dal fatto che qualche giorno fa, per esempio, una petroliera è stata colpita da due mine ed è stata gravemente danneggiata. Quindi al momento gli statunitensi dicono di stare utilizzando una sorta di corridoio estremamente meridionale che costeggerebbe gli Emirati e l'Oman. Giusto ieri Trump ha fatto un post in cui dichiarava di aver praticamente raggiunto lo stesso numero di barili che venivano esportati prima del conflitto. Tuttavia, analizzando i dati di fonte aperta, è evidente che da un valore di circa 100 petroliere al giorno che passavano prima del conflitto, a oggi, nella migliore delle giornate, arriviamo a 10-12. Il primo di settembre è stato un valore di circa 5 petroliere. Per cui questo porta a quello che giustamente voi all'inizio di programma avete detto, a questo innalzamento assoluto dei prezzi alle pompe, appunto, della benzina e del diesel, che però non è solo quello, il ritorno è anche su tutti i prodotti agricoli. Pochi sanno, noi focalizziamo sulla questione degli idrocarburi, ma in realtà buona parte dei fertilizzanti derivano da quell'area del mondo. E questo avrà un impatto importantissimo, per esempio, sul terzo mondo, dove questi fertilizzanti sono fondamentali per portare avanti, appunto, le loro produzioni agricole. Per cui questa situazione di crisi ad oggi andrà gradualmente peggiorando. E dall'altra parte, appunto, vedremo poi cosa succederà. Noi adesso abbiamo circa 3 scadenze elettorali importanti, subito a metà settembre, quelle russe, che verosimilmente sono quelle meno importanti a riguardo dell'esito elettorale che ci sarà, ma molto più importanti sono quelle, appunto, di fine ottobre in Israele, dove c'è una sorta di gara importante con l'antagonista di Netanyahu, che potrebbe ribaltare le sorti, ma se vediamo, analizziamo poi le sue posizioni in realtà sulla questione palestinese come sulla questione medio orientale, non ha punti di vista così divergenti rispetto a Netanyahu. E infine, come dicevamo, ci sono queste elezioni statunitensi che saranno fondamentali per l'esito, appunto, di questo conflitto. Ecco, verosimile che un Trump rafforzato potrebbe incrementare la pressione su Teheran, mentre un Trump indebolito potrebbe scendere a più miti consigli.
Francesca Cafferri, abbiamo sentito Nima Baeli citare le elezioni in Israele. Ecco, c'è in questa partita tra Washington e Teheran, c'è anche un terzo attore fondamentale, che è proprio Israele, che in questo momento sembra muoversi, diciamo, sul fronte del conflitto con l'Iran più nell'ombra, ma che, lo ricordiamo, resta in fondo il vero deus ex machina del conflitto. Ecco, che cosa sta facendo Israele e come si inserisce anche nella sua strategia elettorale e militare in questa nuova, diciamo, fiammata tra Stati Uniti e Iran? Per dirla in parole povere, l'attuale governo israeliano ha interesse in questo momento in una risoluzione, in una calma, una situazione di calma, o piuttosto in una situazione più accesa del conflitto?
Sì, buongiorno. Per partire dalla fine della tua domanda, il governo israeliano ha interesse a riaccendere il conflitto. È vero che nell'ultima fase, in questa seconda fase del conflitto, Israele non sta giocando il ruolo da protagonista che ha avuto invece nell'accendere questo conflitto. Da quando si è arrivati ad un primo accordo, Israele è fermo ufficialmente, non sta conducendo attacchi sull'Iran, ma c'è un grossissimo ma. Benjamin Netanyahu è in una posizione di svantaggio secondo tutti i sondaggi in Israele. Proprio ieri una ricostruzione del New York Times diceva ha bisogno di una nuova crisi, di una crisi qualunque per riprendere su di sé il manto di Mr. Security e quindi radunare attorno a sé più voti possibili. Ecco, l'Iran resta sullo sfondo e resta la crisi più forte che Israele può riaccendere. Fino a questo momento non può farlo, perché dalla Casa Bianca è arrivato un rarissimo stop a Israele sul fronte iraniano, non è arrivato uno stop simile sul fronte di Gaza, non è arrivato uno stop simile sul fronte della West Bank, ma sull'Iran sì. Donald Trump ha chiesto a Benjamin Netanyahu di non muovere nulla sull'Iran, Israele da solo non è in grado di muovere sull'Iran, ma è chiaro che ha bisogno di riaccendere una crisi e che per riaccendere questa crisi sta premendo dietro le quinte. Quindi è una presenza al momento silenziosa, in realtà ogni tanto se si segue la crisi escono delle indiscrezioni attribuite a servizi segreti, a fonti non ben riconoscibili che a guardare con attenzione vengono da Israele, che ci dicono che appunto questo attore che tanto importante è stato nella prima fase è ancora lì pronto a farsi avanti da un momento all'altro.
E Francesca, cosa possiamo dire delle operazioni militari israeliane nel sud del Libano? Sappiamo che questo è un fronte ancora aperto, Israele ha degli obiettivi precisi, combatte Hezbollah che è un alleato dell'Iran e l'Iran ha anche avvertito attenzione perché se proseguirete per esempio con l'offensiva sulla collina di Ali al-Taher nel Libano meridionale la risposta sarà forte. Ecco, che cosa possiamo dire su questo fronte?
Sì, il Libano è sicuramente il fronte su cui Israele ha invece le mani libere di agire, come Gaza, come la West Bank. È una situazione estremamente fragile perché oltre alla crisi internazionale c'è la crisi interna. Hezbollah è una parte importante della scena politica libanese, una parte della quale l'attuale governo, l'attuale presidente della Repubblica vorrebbe con gioia, con rapidità sbarazzarsi. Questo è impossibile perché anche l'accordo che è stato fatto sul Libano prevede che la LAF, l'esercito libanese, le forze armate libanesi si schierino nel sud del paese prendendo di fatto possesso di quelle postazioni che Hezbollah controllava fino all'inizio della guerra. Questo non sta accadendo perché la forza militare di Hezbollah, per quanto indebolita dalla guerra, è maggiore di quella dell'esercito libanese e quindi la situazione è in un delicatissimo equilibrio, in una situazione di stasi in cui il Libano non riesce, il governo libanese non riesce a imporre il proprio dominio, il controllo della situazione e Israele continua ad agire. Hezbollah sta reagendo in maniera debole, certo, perché è indebolito da due guerre una dietro l'altra, ma è ancora lì e l'Iran è ancora lì alle sue spalle. Possibile che piuttosto che riaccendersi su uno scontro diretto fra Israele e l'Iran, lo scontro si vada a riaccendere di nuovo in Libano, che è da sempre il vaso fragile di questo equilibrio medio orientale.
Ecco, Andrea Vosti, proprio sulla relazione tra Israele e Stati Uniti, abbiamo detto che gli Stati Uniti hanno chiesto una certa cautela, diciamo per dirla così, a Israele, ma sappiamo che Israele non sempre ascolta gli Stati Uniti, anzi nel periodo in cui si stava negoziando tra Stati Uniti e Iran, Israele ha messo anche i bastoni fra le ruote agli Stati Uniti. Che cosa possiamo dire nella relazione fra i due alleati?
Beh, lo hai già in parte accennato tu, Amanda, la guerra contro l'Iran che era partita a fine febbraio come una perfetta simbiosi in termini di coordinamento militare ma anche di obiettivi politico-strategici, tra questi c'era anche un cambio di regime in Iran, con il passare delle settimane ha fatto emergere delle fratture, delle differenze fra i due alleati. Per Israele l'Iran è una minaccia esistenziale che va degradata a vari livelli, programma nucleare, capacità missilistiche, sostegno alle milizie in Libano o anche in Yemen. E su questo Netanyahu non è disposto, anche per motivi evidentemente elettorali, a scendere a compromessi, a tutto l'interesse a che le tensioni ripartano. Per l'amministrazione Trump le priorità sono più ampie, in primis la riapertura delle rotte energetiche, evitare quindi che la crisi energetica si perpetui, la protezione delle basi americane in Medio Oriente, anche la protezione degli altri alleati regionali di Washington, evitare quindi una escalation del conflitto. Ma soprattutto c'è anche una differenza, una divergenza riguardo alla durata delle ostilità. Israele, proprio perché considera l'Iran una minaccia esistenziale, è pronto da sempre a uno stato di guerra permanente, vive uno stato di conflitto permanente, per così dire. Washington no, e la Casa Bianca, anche per motivi di politica interna, ha avuto più fretta di trovare un accordo, una via d'uscita. Il memorandum di giugno è stato un tentativo e Israele, abbiamo sentito, ha reagito con grande freddezza. E quindi questo ha platealmente evidenziato una divergenza di obiettivi rispetto a quello che era questa grande simbiosi iniziale. Israele ha provato a sabotare in qualche modo i tentativi di Trump di chiudere questa guerra. Le prossime settimane ci aspettano scadenze elettorali in Israele e negli Stati Uniti e ci sono interessi e divergenze che diventeranno ancora più evidenti in questo senso.
Ecco Andrea, abbiamo sentito anche nella copertina iniziale Trump, diciamo, minimizzare l'impatto che le prossime elezioni di midterm hanno sulle sue scelte militari. Mancano 2 mesi, l'abbiamo detto, a questa prova per Trump e la sua amministrazione, ma quanto pesa davvero nella scelta anche dell'elettorato il fattore economico? E soprattutto quali potrebbero essere, diciamo, le reazioni di Donald Trump? Potremmo aspettarci quasi un colpo di coda ancora più aggressivo a ridosso nella vicinanza delle elezioni per raccogliere consensi, un colpo di coda aggressivo nei confronti dell'Iran?
Guarda, ci sono 2 modi, penso, per rispondere alla tua domanda, ma soprattutto anche per capire perché Donald Trump sembra fino a un certo punto infischiarsene della situazione e del possibile probabilissimo boomerang elettorale a novembre. Il primo è che sì, senza dubbio l'economia americana non sta andando benissimo, il prezzo della benzina, che è un riferimento certo simbolico, a volte ma anche un po' esagerato, ma che è anche un po' il barometro degli umori dell'elettorato, è aumentato di $1 e di più al gallone da febbraio, in media si è passati da $2.98 agli attuali $4.14 al gallone, che è quasi un franco al litro, pochissimo per noi svizzeri, ma è un'eresia negli Stati Uniti. Il prezzo dei fertilizzanti, se ne parlava prima, per fare un altro esempio concreto, è raddoppiato rispetto a febbraio, mettendo in crisi il settore agricolo. Io sono stato settimana scorsa in Delaware e tutti, dai produttori di soia, di grano turco, agli allevatori di mucche, ripetono la stessa cosa: quest'anno saremo in perdita per colpa della guerra e anche per colpa delle guerre commerciali di Trump e dei dazi. Questo per dire che l'impatto della guerra sulle tasche degli americani è qualcosa di reale, di tangibile. In genere gli americani, quando vanno a votare, quando entrano in un seggio elettorale, qualche conto in tasca se lo fanno. Quindi il crollo di Trump nei consensi si spiega anche con l'impopolarità di una guerra percepita come una guerra lontana e con l'impatto della guerra proprio sull'economia, sull'inflazione. Trump, che aveva promesso, ricordo, l'inizio di una nuova età dell'oro, the Golden Age of America. In questo senso la sua strana apparente indifferenza al costo politico elettorale della guerra, che preoccupa invece molti repubblicani, mi porta alla seconda analisi. Trump sa che in un paese estremamente polarizzato il malcontento di una parte dell'elettorato conservatore non si traduce in un travaso di voti, in un voto di protesta, quindi il rischio di perdere molti voti è relativo, piuttosto c'è un rischio legato all'assenteismo, alla mancanza di una mobilitazione della base repubblicana. Oppure c'è lo scenario che può sembrare un po' fantascienza, ma se guardiamo al 2020 non lo è poi così tanto: Trump forse è indifferente perché non teme la sconfitta elettorale. La Casa Bianca da tempo si sta organizzando, si sa, per seminare il caos, impedire la certificazione del voto elettorale, creare una crisi istituzionale in caso di sconfitta alle midterm. Per chiudere, tu evocavi un colpo di coda, magari anche spettacolare, per chiudere la guerra proprio a ridosso delle midterm. Con Trump tutto è possibile, è vero, ma in questo momento non penso che sia una reale possibilità.
Nima Baeli, guardando invece alla situazione interna all'Iran, dopo mesi di conflitto la valuta locale è collassata, i prezzi dei beni alimentari salgono di settimana in settimana, ci sono state a causa degli attacchi americani vittime civili. Lo stesso presidente iraniano Pezeshkian si è scusato con la popolazione per le sofferenze causate da quella che ha definito una guerra totale. Ecco, ma qual è la reale situazione del paese? Trump, lo ricordo, ancora qualche giorno fa si è chiesto sul suo social Truth quando si ribellerà il popolo iraniano e ha parlato di una nazione fallita. Lei prima ha evocato anche queste riserve di petrolio uscite dall'Iran, che permetterebbero all'Iran di durare ancora circa due mesi. Ecco, la nazione è davvero una nazione fallita e la popolazione è davvero pronta a ribellarsi o la situazione è ben diversa?
La popolazione si era ribellata su richiesta, anche su sprone statunitense, a fine dicembre, inizio gennaio di quest'anno, confidando in un supporto da parte statunitense e poi nei fatti non si manifestò. Per cui la crisi economica che adesso noi vediamo è comunque un elemento che perdura, quantomeno negli ultimi 20 anni di vita della Repubblica Islamica. La situazione economica sia per le sanzioni estere che per il malgoverno, per l'alto livello di corruzione del sistema, ha fatto sì che i principali elementi, ovvero l'inflazione, la perdita di valore d'acquisto della valuta nazionale, eccetera, eccetera, siano comunque un elemento costante nella vita di tutti gli iraniani. Tuttavia, da dicembre e adesso con quest'ultimo giro di sanzioni ancora più strette, il peso delle sanzioni si fa sempre più pesante. Tuttavia, un altro elemento che è molto interessante è che probabilmente gli iraniani, già abituati alla guerra degli 8 anni negli anni 80 contro l'Iraq, si sono in qualche forma abituati a questo clima di guerra. Per cui sono fondamentalmente colpiti coloro i quali hanno dei redditi fissi, quindi pensionati, mentre invece tutti gli altri cercano in qualche maniera di sopravvivere e di barcamenarsi con vari lavori per andare avanti. La prospettiva è difficile, come dicevo appunto, le istanze di maggiori libertà sia economiche che sociali sono tuttora vive. Tuttavia, paradossalmente, questo attacco fatto dagli Stati Uniti e da Israele ha creato una sorta di effetto di raccoglimento attorno alla bandiera. Per cui oggi chi volesse scendere in piazza avrebbe meno sostegno popolare rispetto a coloro i quali sono scesi in piazza a gennaio. E questo è un altro degli effetti non calcolati o negativi di questo conflitto iniziato appunto a febbraio di quest'anno.
Ecco, Francesca Cafferri, ci stiamo avviando alla conclusione. Un ultimo aspetto che volevo toccare con te: il conflitto ha dal suo inizio coinvolto i paesi del Golfo e della penisola arabica. Sappiamo appunto che molti di loro ospitano sul proprio territorio delle basi americane. Cosa possiamo dire di questi paesi oggi? Come si situano? Sappiamo che per esempio gli Emirati Arabi hanno aderito anche quasi per forza alle nuove sanzioni americane. Questi paesi temono di più o hanno più bisogno degli Stati Uniti o temono di più Teheran?
Beh, diciamo che ognuno di questi paesi in questi mesi ha dimostrato di seguire una propria strategia. Quindi gli Emirati Arabi, come dicevi tu, sono intervenuti anche militarmente a sostegno degli Stati Uniti, hanno seguito gli Stati Uniti sulla questione delle sanzioni, stanno tagliando i loro legami con l'Iran agendo in questa maniera. L'Arabia Saudita è ha agito militarmente, ma molto meno, è profondamente toccata dal punto di vista economico, e quindi questa guerra la vorrebbe veder finire, mentre all'inizio anche l'Arabia Saudita sperava, credeva, aveva fiducia nella possibilità di un regime change. Oggi è chiaro che non è così, lo ha appena spiegato il collega, e quindi c'è bisogno di chiudere questa guerra, perché c'è bisogno di ritornare a far circolare il petrolio per dare respiro ad una economia che, per quanto ricca, per quanto grande, sta soffrendo moltissimo, perché sullo stretto di Hormuz faceva affidamento. Lo stesso ancora di più vale per il Qatar, che ancora di più dipendeva da Hormuz e che non a caso fa parte del club dei paesi che stanno mediando con l'Iran, insieme al Pakistan, insieme alla Turchia. Ha bisogno che questa guerra finisca. Il Qatar ha tagliato il suo budget per l'anno prossimo del 30% rispetto a quello del 2025, ha tagliato dell'85% gli aiuti internazionali. Pensiamo soltanto che il Qatar è uno dei principali sponsor dell'UNRWA, l'agenzia per i profughi palestinesi. Ecco, ci sono degli effetti di ricaduta di questa crisi che arrivano alle nostre pompe di benzina, l'abbiamo detto, ai nostri fertilizzanti, ma arrivano anche ai paesi del Golfo. L'Oman, un altro paese mediatore, si è ritrovato minacciato direttamente da Donald Trump. C'è bisogno di chiuderla questa crisi, perché l'Iran ha dimostrato di poter resistere, i paesi che hanno scommesso sul regime change hanno perso, e a questo punto bisogna in qualche maniera tornare ad una situazione di normalità che dia respiro a queste economie, che sono sicuramente ricche ma che dipendono totalmente dalla possibilità di muoversi lungo il mare.
Quindi un conflitto che fa male soprattutto a chi non è, diciamo, direttamente coinvolto. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Noi torneremo sicuramente a parlare di Iran e Stati Uniti e di Israele, visto anche gli prossimi appuntamenti elettorali. Grazie anche a voi all'ascolto. Modem torna lunedì.